Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo mercoledì. Vi dico subito che oggi abbiamo un ospite, anche lui molto vicino a noi in Lombardia, fra un attimo ve lo presento, ovviamente da Brescia, vi ho detto poco fa, a Brescia, il dottor Jeffrey Allen, teologo, biblista e pastore. Poi se c'è qualcos'altro da aggiungere lo facciamo aggiungere a lui, anche se sbaglio qualcosa lo facciamo dire a lui, e penso che sia anche direttore della facoltà di teologia biblica Gesù e il Signore. Adesso lo domandiamo. Jeffrey, sei con noi?
Sì, buongiorno.
Ho detto giusto o ho detto sbagliato? Devo aggiungere?
No, hai detto tutto perfettamente giusto.
Che brava che sono stata oggi. Ok, ci facciamo dei complimenti da soli, sai, ogni tanto qui. Allora, Jeffrey, io non ho detto che oggi parleremo della famiglia, racconteremo un po' della famiglia, ovviamente. Io penso che la famiglia continui ad evolversi, ci siano sempre comunque tanti cambiamenti, no? Anche sulla tipologia di famiglia, quella che era la famiglia di 30 anni fa, quella che è la famiglia di oggi, anche il numero dei figli, ovviamente, che oggi si trovano nelle famiglie, l'andare d'accordo, famiglie che divorziano, ovviamente si sente anche in televisione sempre più famiglie che divorziano, sempre più situazioni di questo tipo, convivenze di persone che, insomma, convivenze prematrimoniali, persone che dicono vabbè, proviamo a vedere se funziona, poi ci sposeremo, poi vedono che va meglio così e quindi non si sposano. E anche toccheremo l'argomento di, come ho detto poco fa, figli, veramente le nascite diminuiscono. E la cosa sorprendente che voglio poi anche domandare come mai a Jeffrey, se lui può dirmi qualcosa, la cosa sorprendente è che le famiglie che hanno molti figli non si preoccupano anche di adottarne un altro, perché ho letto su un giornale da poco di una famiglia, di un racconto di una famiglia di 11 figli che ha adottato il 12esimo. E poi ci sono famiglie che sono disperate magari con uno o con due. Io sono la prima, mi metto davanti. Allora Jeffrey, ti voglio dare la parola e ti voglio anche chiedere di raccontare un po' di te, quanti figli hai, grandi, piccoli, com'è stato per te. Ecco, raccontaci un po' di cose che ci fanno star bene.
Bene. Io e mia moglie siamo decisamente in controtendenza già rispetto a quello che erano le norme, diciamo, quando noi facevamo i figli, e quindi negli anni 70, abbiamo 6 figli, infatti, quindi sono ormai tutti grandi, tutti sono sposati, tutti hanno famiglia loro, perché a novembre l'ultimo che non aveva figli suoi ha fatto una bella femminuccia. E siamo finora quindi a 17 nipotini.
Mamma mia!
Con il 18esimo in arrivo.
17.
Per cui direi che anche i nostri figli, in qualche modo, non so come, ma sembra che abbiano raccolto l'idea che i figli sono una buona idea, che sono una benedizione, come
mamma
ci dice
mia.
Infatti
certo.
La parola di Dio.
Sì.
E che sono appunto un dono di Dio da non disprezzare.
Certo, 18esimo in arrivo significa che minimo ognuno dovrebbe averne 3, però se uno si è appena sposato ne ha uno solo, qualcuno ne ha anche 4 di più.
Esatto, un figlio ne ha 5.
Ne ha 5.
Mia figlia più grande ne ha 4.
Mamma mia.
Poi andiamo a scalare.
Caspita, hai guidato proprio con esempio, Jeffrey, con tua moglie,
soltanto con l'esempio, perché certamente non spetta a noi dettare ma neanche suggerire ai figli
quanti
figli dovrebbero avere. Io credo che queste siano decisioni strettamente personali per ogni coppia. Come ha detto una volta un mio amico, ci sono delle coppie che fanno bene ad avere 4, 5, 6 figli, perché hanno la capacità, non dico economica, perché quello è un altro discorso, ma la capacità umana di educarli bene, e forse ci sono coppie che farebbero bene a non averne proprio.
Sì, sì, io penso nello stesso modo, abbiamo parlato diverse volte di questo argomento anche con altre persone. Mi viene in mente una cosa, no? Che mi sono trovata qualche giorno fa in un centro commerciale dove c'è una persona che conosco, ed è una persona che ha molto bisogno di parlare. E ovviamente, come troviamo nella Bibbia, noi cerchiamo sempre di portare una buona parola, e quindi cercavo di ascoltarla per comunque per arrivare al fine di parlare di Gesù. E il racconto di questa persona che mi ha lasciato molto perplessa è che sono sposati da 15 anni. Non hanno figli, ma questo non è un problema, ne conosciamo tanti che non hanno figli e non importa, sono loro decisioni oppure non possono, adesso non entriamo in questo, ma quello che mi ha raccontato è: sposati da 15 anni, non abbiamo figli, siamo andati solamente 4 volte in vacanza, pensiamo solamente a lavorare e a pagare la macchina di lui e la casa che fra un anno finiamo di pagare, e dopo, quando abbiamo finito di pagare tutto, pensiamo di avere un figlio. Però l'anno scorso, settembre, ottobre, in autunno, abbiamo detto... Io e mio marito abbiamo detto, è lei che parla, dice: abbiamo detto, allora ci manca solo un anno di casa, la macchina quella, il tuo camioncino è pagato, la macchina quella è vecchia, sai cosa facciamo? Compriamo una macchina nuova bella grande, e così poi possiamo decidere di fare un bambino. Quindi la casa è quasi a posto, il tuo camioncino è pagato, compriamo una macchina nuova bella grande, e poi dopo avremo un bambino e abbiamo già anche la macchina. E invece è successo un patatrac, che la macchina che hanno comprato sono stati imbrogliati, e quindi il concessionario ha preso i soldi, tutti i soldi, e non hanno mai avuto la macchina, quindi si ritrovano con più di 28.000 euro da pagare. E così lei si è sentita male, è andata all'ospedale, ha fatto un piccolo intervento, gli hanno detto: guardi, anche se lei dovesse pensare di avere un figlio, aspetti un attimino. Il marito si è sconsolato perché ha detto: la macchina ci hanno fregato, scusa il termine fregato, è rubato, però è rubato, è la verità, 28.000 euro. Tu sei stata male, io già non ne volevo avere di figli, basta, dimentichiamo, non ne voglio avere, perché vuol dire che non dobbiamo averne. È incredibile, io sono rimasta, Jeffrey, veramente un po' scioccata. E dove a lei ho detto che non si può programmare in questa maniera di avere un figlio, programmare la vita così, non è mica un giocattolino, oppure aspetta che decidiamo di cambiare le tende, mo adesso decidiamo di avere un figlio. Ci sono rimasta scioccata, però ho capito, e perché dopo da tanti altri esempi, che è il discorso di tante persone. Come mai, secondo te?
Come mai?
Ma
secondo me c'è tutta una visione della vita che andrebbe riveduta. Fino a fondo. Mm. Come dici tu molto giustamente, il figlio non è un giocattolino.
Certo.
Un figlio non è nemmeno come un gattino o come un cagnolino.
Mm. Certo.
Che ti prendi per perché ne senti bisogno, per la compagnia o
sì.
Per... Un figlio è una persona.
Certo.
È fatta immagine di Dio, ha diritto alla sua vita. Cioè, va bene, parlo chiaramente,
certo,
quando già c'è.
Certo.
E i figli, innanzitutto, cioè io parlo da un'ottica cristiana perché sono credente, lasciamo perdere il pastore, ma perché sono credente.
Certo.
E i figli sono un dono che viene da Dio, sono fatti a immagine di Dio, sono persone preziose che hanno un valore di per sé, e il compito dei genitori non è, cioè, se diventiamo genitori per gratificare noi stessi, è meglio lasciar perdere.
Certo.
I figli sono una sacra amministrazione che abbiamo da Dio, e il compito dei genitori cristiani è di educarli in vista del regno di Dio, in vista del fatto che appartengono a Dio, e come ha detto un scrittore, vengono al mondo già con un progetto, già con degli ordini sigillati da parte del comandante in capo,
certo.
È un progetto che devono realizzare. Se questo progetto poi li dovesse portare in Africa o in Cina,
certo.
Così sia.
Certo.
Quindi questa è la nostra ottica, mia e di mia moglie, ma credo sia anche quella biblica.
Certo, in effetti quello che tu dici è giustissimo, è l'ottica biblica, però questo...
Se posso, scusa,
dimmi,
interrompi,
non c'è problema.
Commentare un attimino il caso che hai raccontato?
Sì.
Ma già il fatto di rinviare per 10, 15, 20 anni prima di fare i figli vuol dire sfidare la natura.
Certo.
perché fisiologicamente siamo programmati, siamo direi progettati fisicamente per avere figli in età abbastanza giovanile. La fertilità della donna è al culmine, diciamo, dai 18 a 20 anni, comincia già a declinare dopo i 25. Ma poi non si tratta soltanto della fertilità. Oggi troviamo tante coppie che lasciano fino ai 35 anni prima di pensare a fare un figlio e poi hanno naturalmente, dico, difficoltà, perché la fertilità va in declino. Certo. Ma bisogna pensare anche che l'età migliore per dedicarsi ai figli, per educarli, per stargli dietro, è quando si è giovani, si hanno altre forze, si hanno altre energie. La coppia che fa un figlio all'età di 40 anni deve pensare che prima di che arrivi ad essere autonomo, diciamo, nel mondo di oggi, loro ne avranno 60.
60 almeno, certo.
Io ringrazio Dio che, non so se siamo stati incoscienti, ma ci siamo sposati giovani, abbiamo fatto i nostri figli quando eravamo giovani.
Certo.
Diciamo, l'ultima è nata che mia moglie aveva 30 anni, io 31.
Aspita.
Per cui siamo diventati nonni all'età di 50 anni. E adesso che sto per compierne 60 mi sto godendo i nipotini.
Questo è bellissimo, certo, ma infatti io ho detto molto bene prima, no, volentieri, il tuo è un vero esempio, che purtroppo non ritroviamo troppo spesso questo esempio, Jeffrey, ma soprattutto diventa molto lontano questo pensiero nelle famiglie della quotidianità. Adesso non sto parlando di famiglie credenti, che ovviamente la loro vita è fondata sulla parola, sulla Bibbia, ma le famiglie che magari prendono un po' sotto gamba la parola, quindi sono sempre di corsa, vanno al lavoro, vanno magari in chiesa, nella loro chiesa la domenica mattina, sì, però ovviamente non hanno tempo, loro vedono che hanno una vita così frenetica e non hanno tempo, vedono che non hanno tempo per tante cose e dicono: immagina se potremo ritagliare del tempo per un figlio. Quindi l'avere un figlio diventa veramente, come ti posso dire, un miraggio lontano, hai capito? Un obiettivo.
Sì, mi rendo conto benissimo, perciò dico che abbiamo bisogno di fare proprio delle scelte radicali nella vita.
Certo.
La Bibbia ci dice che senza fede è impossibile piacere a Dio, e
certo,
la nostra vita è stata fondata sulla fede.
Certo.
Certo, ci vuole fede, per, cioè nel senso di fiducia in Dio, di contare sul suo aiuto,
certo,
al giorno d'oggi per fare, certo, un figlio,
certo,
o più figli.
Sì,
ma noi abbiamo deciso sin dall'inizio a fare quello che ci esorta Gesù, a cercare prima il regno e la giustizia di Dio, contando che dopo le altre cose sarebbero arrivate,
certo,
per la provvidenza di Dio, e così è stato infatti.
Certo.
Per cui non solo in termini materiali, certo, non abbiamo fatto mai una vita di lusso, io non ho mai posseduto un'automobile nuova, ma ne ho il desiderio, perché,
certo,
quant'altro è un bene che poi comincia a perdere valore appena,
sì,
lo porti via.
Certo.
Ho avuto sempre macchine che mi hanno servito benissimo, ho preso l'occasione.
Certo.
È così per tutta la vita, perché le persone valgono più delle cose.
Certo.
E soprattutto per Dio, nell'ottica cristiana, le persone valgono tanto e le cose pochissimo.
Sì, 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 ma quello che tu dici in effetti è perfettamente in linea con il nostro pensiero, è vero. Però ecco, quando senti queste cose comunque rimani un pochettino perplesso. Adesso a me è sembrata un po' esagerata la storia di questa persona che mi ha detto così, mi auguro che non siano tutti così, insomma, che aspettano 15 anni, comprare la macchina, pagare la casa, fare il camioncino e poi rimandarlo ancora. Però ad esempio, augurandoci che non siano tutti così, e spero di sì, lui ad esempio, il marito di questa signora, ha avuto dei problemi nella sua famiglia e continua ad averli con la madre. Molto probabilmente forse questa vita che ha avuto con la madre, non so, lui ha detto, mi raccontava la moglie, ha avuto una madre troppo egoista, non gli ha dato, e allora lui si sente così, tant'è che io ho detto alla moglie: beh, ma questo era il modo per iniziare ad avere una famiglia differente da quella che ha avuto e dare un esempio diverso, sai, però
sì,
poi
sono, sì, sì,
capisci?
Sono d'accordo con te, e io credo credo che oggi ci sono sempre più famiglie disfunzionali, sempre più persone che crescono con traumi di un genere o di un altro, con lacune psicologiche,
sì.
Però anche qui Dio è il padre per eccellenza e conoscere e scoprire Dio come il padre che è quello che magari è il nostro padre o la nostra madre umana è mancato di essere, è una grande guarigione. Anch'io ho vissuto, questo apre tutto un capitolo grande, ma anch'io ho trovato questo tipo di guarigione nella mia vita personale. E credo che è qualcosa di cui, se non tutti, ma comunque tante persone hanno bisogno.
Hanno bisogno, certo. Tu quanti anni avevi quando ti sei sposato, quindi? 20 anni?
22.
22, vedi. Questa è sicuramente la tua età, è un'età che rispecchia, diciamo, nella famiglia dei credenti, no? Ci sono molti credenti che si sposano molto presto. per tanti motivi, adesso non li andiamo ad elencare, comunque si sposano molto presto, mentre ovviamente nel mondo che ci circonda purtroppo si sposano molto tardi, perché comunque hanno tutto prima, fanno tutto quello che vogliono prima, non hanno la necessità di un'unione matrimoniale, quindi di essere uniti da Dio per poter essere marito e moglie, lo sono già prima di...
Sì, ma questo si sa, però guarda che ci sono anche credenti che si sposano molto tardi, non per il motivo che dici tu, ma magari per motivo di studio,
di
avere una indipendenza economica,
è vero, eccetera. È vero,
ma io dico che anche qui c'è bisogno di fede.
Sì, hai
perché
ragione.
Se aspettiamo per avere le sicurezze umane prima di fare le cose, molte cose non le faremo più.
Esatto.
Mentre la fede diventa una necessità,
certo.
in molte circostanze.
Certo, tu hai perfettamente ragione, hai toccato un tasto, infatti quello dei credenti che si sposano tardi, e hai ragione, è proprio la fede che in quel momento viene messa alla prova, la paura di non riuscire, la paura di non farcela nel dover mantenere una famiglia, perché magari il posto di lavoro è un po' precario, lo stipendio è molto basso, perché questa è la circostanza.
Se posso fare un esempio,
sì.
Mio figlio il secondo,
sì.
che ha seguito un po' le mie orme,
sì.
Ma lui con la fidanzata, va bene, mio figlio si era fidanzato, si era innamorato di una ragazza del sud, della Campania, sui banchi della scuola, poi ci siamo trasferiti in Lombardia come
sì,
famiglia.
Sì.
Va bene, questa relazione è continuata, si sono fidanzati, ma dopo 5 anni di fidanzamento, 800 chilometri di distanza,
sì.
hanno detto non ce la facciamo più.
Certo.
Hanno deciso di sposarsi nella fede, prima che lui finisse ancora il suo corso di laurea.
Sì.
Lui lavorava nel part time, nei fine settimana, faceva il cameriere e già si manteneva lui. Hanno fatto 4 conti, hanno visto che se la famiglia di lei avesse continuato a pagare le spese per l'università, che ce l'avrebbero fatta appena anche a vivere in due. E così hanno fatto, hanno trovato una casettina in affitto, si sono sposati, mia nuora si è trasferita nell'università di Pavia, ha compiuto la sua laurea in biologia lì, facendo anche la moglie,
sì.
e sono sopravvissuti, grazie a Dio. Dopo mio figlio ha trovato un ottimo lavoro, ha fatto carriera, adesso hanno una bella villa di proprietà e i 5 figli. Sono da poco tornati dopo 5 anni negli Stati Uniti, ma hanno fatto un passo di fede,
sì.
hanno detto confidiamo in Dio che ci aiuterà sì. se noi cerchiamo di piacere a Lui.
Sì, sì, è veramente stato un passo di fede comunque, e questo è molto bello. Tu hai toccato un argomento, fra un attimo manderemo un brano musicale, tu hai toccato un argomento di tuo figlio e tua nuora che comunque sposati hanno continuato i loro studi e quindi si sono mantenuti. Dopo, se vogliamo, possiamo toccare anche questo argomento, ad esempio la mentalità, la pura mentalità della famiglia italiana è proprio quella del mantenimento del figlio, è molto più scarsa l'idea qui della persona che va a scuola e va comunque a lavorare per mantenersi, mentre è molto più frequente in America. Da altre parti, in altri paesi, è più frequente, no? Il ragazzo che continua i suoi studi ma si mantiene, comunque va a lavorare, comunque c'è una mentalità diversa. Poi toccheremo anche questo. Ora ascoltiamo un brano, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed eccoci qua dopo il brano musicale. Jeffrey, sei con noi?
Sì.
Sì, ok. Ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo il dottor Jeffrey Allen, teologo, biblista, ripeto, anche pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Brescia, anche perché se ci sono, magari ci possono essere ascoltatori da quelle parti di Brescia, poi se volete avere l'indirizzo, se volete magari parlare con lui, non so, ecco, se questo sarà può essere possibile, Jeffrey?
Certo.
Ecco, parlare con lui e così magari avere dei consigli, dei suggerimenti, cercheremo il modo, vi metteremo in contatto. Allora, stiamo parlando della famiglia, la famiglia tipo, abbiamo parlato molto della famiglia, abbiamo prestato un po' più di tempo al tipo di famiglia, diciamo l'esempio che dovremmo dare ai nostri figli, ma il tipo di famiglia proprio secondo la parola di Dio, come dovrebbe essere. Sappiamo che non è sempre così facile, anche perché a volte le situazioni e i problemi che si vivono, no? Nel momento in cui ci si sposa, le situazioni che si devono affrontare, la casa, i mobili, tutte queste cose, ma abbiamo avuto un esempio, ad esempio ha raccontato poco fa Jeffrey di suo figlio, dell'esempio proprio di due persone che hanno deciso di sposarsi, questo lo dico per gli ascoltatori che si sono appena messi in contatto con noi, hanno deciso di sposarsi pur essendo giovani e quindi concludere i loro studi dopo essere stati sposati e comunque sono riusciti a sopravvivere ed ora vivere molto bene, giusto Jeffrey?
Sì, benissimo, grazie
benissimo,
a Dio.
Ecco. Quindi sappiamo che se mettiamo tutto nelle mani del Signore, il Signore non abbandona i suoi figli. Voglio ricordarvi il numero verde 800 13 40 97, potete telefonare. Jeffrey, che cosa possiamo dire in merito a questo, per chiudere proprio questo argomento dei figli, che comunque quali possono essere secondo te le paure delle coppie appena sposate? Lasciamo perdere il racconto che prima io ho detto di quella persona che mi ha raccontato della sua situazione, 15 anni di matrimonio, e anche di quel racconto di 11 figli e hanno accolto il 12esimo. Tutti quanti
sono casi eccezionali,
casi
vero?
Casi eccezionali. Però abbiamo ovviamente la maggioranza e quindi la maggior parte delle persone che tendono a non ampliare la loro famiglia, quindi aspettano, hanno tutte queste paure. Io penso, stavamo discutendo poco fa con le persone qui in studio, il tecnico e anche un'altra persona, che a volte pensiamo che sia così, l'incoscienza, ci si sposa a 20 anni, 21 anni, magari non si pensa a tutte le problematiche che ci possono essere. Quando una persona invece incomincia a sposarsi a 33-35 incomincia a dire, beh, ho 35 anni, aspetta, allora prima di mettere al mondo un figlio vediamo un attimino, vediamo che cosa gli posso dare, vediamo, cioè molto probabilmente diventano troppo coscienti. Cosa ne pensi?
Beh, forse siamo stati incoscienti anche io e mia moglie, non lo so, ma certamente eravamo più spensierati allora. Però di nuovo vorrei sottolineare l'elemento della fede,
certo.
Perché se non impariamo a confidare in Dio anche per le soluzioni dei nostri problemi, non andremo molto lontano. Quindi la fede è stata per noi molto importante. Dopodiché oggi c'è tanta gente che appunto è sopraffatta dalla paura e il mondo va male, ma se vogliamo trovare un motivo per avere paura lo troviamo sempre. Diciamo che quando eravamo giovani noi c'era la paura della guerra nucleare, c'era la paura della sovrappopolazione mondiale, adesso
certo.
L'attenzione si sposta sull'ambiente. Ma se ci lasciamo condizionare dalle paure non faremo mai niente, cui io credo che sia indispensabile imparare ad avere una fede vera, una fede viva in Dio, che non sia soltanto una teoria ma che è un principio di vita.
Certo, sì.
Dopodiché c'è tutta quella questione, come accennavo, dei valori. I valori, il patrimonio, il bene che possiamo dare ai nostri figli non si misura tanto in termini materiali. E anzi, io ritengo che oggi la maggioranza forse dei bambini, dei ragazzi, hanno troppe cose. Hanno troppo messo su un piatto di argento. Io credo sia stato un gran bene per mio figlio ritrovarsi che nella necessità praticamente di doversi rimboccare le maniche e lavorare se voleva avere certe cose che magari ai suoi compagni venivano regalati.
Sì.
Ha imparato i valori delle cose, ha imparato
certo.
che cosa è il lavoro.
Certo.
Quando dopo la laurea è andato per i primi colloqui di lavoro, il fatto stesso di essersi mantenuto per 5 anni di laurea in ingegneria,
sì.
lavorando con le sue mani nello stesso tempo, secondo me, è un grande elemento in più.
Sì. Sì.
Perché a un datore di lavoro certo interessa sapere se
sì.
hai le nozioni, ma interessa sapere anche se sai lavorare.
È vero, è vero.
Per cui, va bene, noi non abbiamo potuto crescere i nostri figli nel lusso, non è mai mancato il necessario,
certo.
ma in questo modo credo che anche hanno anche acquisito delle nozioni più sane sul valore delle cose,
certo.
cioè non potevano sempre avere l'abito firmato, ma comunque aveva un abito che teneva caldo.
Certo, certo, sì 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 sì, ma ti capisco benissimo ed è giusto, dovrebbe essere così, e pensiamo veramente che a volte le famiglie, ci includiamo un po' tutti, mi includo anch'io, magari cerchiamo di dare un po' troppo ai nostri figli e magari li facciamo crescere troppo nella bambagia, no? Nella,
dice... Ma io credo proprio di sì.
Mm.
Il sacrificio, la fatica sono cose forse quasi dimenticate o sono cose forse piuttosto che i genitori vogliono sobbarcarsi per un eccesso di amore, ma di un amore sbagliato, vogliono assorbirlo tutto e risparmiare ai figli, ma è diseducativo,
certo.
perché la vita non è fatta soltanto di gratificazioni.
Certo.
È fatto anche di sacrifici.
Sì, sì, questo è vero.
Sono formativi per il carattere.
Certo. Diciamo che è un po' una tendenza della mentalità del genitore italiano, eh?
Ma forse non solo, Credo sia una tendenza ormai mondiale questa.
Beh, meno
forse,
male.
Forse, diciamo, storicamente lo è stato di più in Italia, ma io vedo che i genitori inglesi oggi non sono diversi. Sono forse ancora più lassisti. E assenti dall'avere una paura di essere direttivi nella vita dei figli.
Beh, questo che dici ci consola perché abbiamo proprio un po' un'etichetta, no? Che i genitori italiani sono troppo coccoloni con i propri figli e quindi...
ma non so se è una consolazione, se non nel senso di malcomune mezzo
gaudio. No, vabbè, malcomune mezzo gaudio, qualche volta ci accontentiamo, diciamo non siamo solo noi, allora dai, cerchiamo di cambiare tutti insieme, perché ci sentiamo a volte un po'... Così, no? Gli italiani coccolano troppo i figli sono troppo mammoni. In effetti questo lo riconosciamo un pochettino perché sempre più famiglie in Italia si ritrovano a casa i figli di 30-35 anni che ancora non hanno deciso di doversi sposare. Questa è una realtà. Non penso che sia bella.
È una triste realtà.
Infatti, non penso che sia bella, è proprio una realtà molto triste. Stanno bene a casa loro, vivono tranquillamente. Ovviamente i genitori danno ancora una mano a questi figli di un'età così avanzata a doverli mantenere quando potrebbero mantenersi da soli e sappiamo che molte famiglie che comunque non in Italia, fuori all'estero, a quell'età sono già fuori da molti anni a vivere da soli, a mantenersi da soli, anche se non sono sposati comunque si mantengono da soli e questo è vero, no?
Ma vogliono anche la propria autonomia.
Certo,
cioè
certo.
La nostra tradizione, io sono un po' fuori contatto con il mondo inglese, ora perché sono 36 anni che sono in Italia.
Sì.
Però già ai miei tempi, quando io ero ragazzo, la norma era che finita la scuola si andava a studiare da un'altra parte.
Esatto.
Dove si riusciva ad avere un posto universitario,
sì.
là si andava a studiare.
Sì, sì.
E, di solito lontano da casa.
Esatto.
Per cui già a 18 anni avevo, diciamo, la mia autonomia,
certo.
questo certamente aiuta a maturare.
Direi di sì, infatti, invece quello che succede qui, anche qui in Italia molti giovani si ritrovano a dover andare a studiare fuori di casa, ma sono pochi. La maggior parte cercano un posto, un'università abbastanza vicino, dove fare il pendolare, prendere il treno, andare la mattina e ritornare la sera. Mentre in un'altra situazione, non in Italia, prendono un appartamentino in affitto nella zona vicino alla scuola, all'università e non fanno
sì,
i pendolari.
Poi ci sono molte residenze anche. Sì.
Certo, certo. È proprio un'attitudine, una mentalità totalmente differente. Ascolta Jeffrey, io vorrei dedicare un briciolo di tempo a queste famiglie che comunque sempre di più e ogni giorno, non volevo concludere con questo, ma dobbiamo parlare anche di questo, famiglie che comunque si separano, vivono in casa anche, molte famiglie, questo è quello che noi raccogliamo, vivono in casa però come se fossero comunque separati, sì. Oppure famiglie che comunque si separano totalmente, quindi molti divorzi, e questo accade anche tra le famiglie di credenti, non solamente.
Purtroppo sì.
Ecco, vuoi dire qualcosa in merito?
Ci sarebbero molte cose da dire in merito, e chiaramente anche con il ruolo di pastore mi trovo spesso a consigliare le coppie in crisi, ma anche a consigliare le coppie in fase di fidanzamento e di avvio al matrimonio,
mm-hmm.
È anche un'area che mi sta particolarmente a cuore.
Certo.
Forse oggi si sta sempre di più perdendo la mentalità e la consapevolezza che un matrimonio è qualcosa che va costruito ed è l'impresa di una vita.
Sì.
Io a volte mi piace dire che anche sul nostro matrimonio, anche se siamo sposati, quest'anno faremo 38 anni,
mm-hmm.
ma teniamo appeso il cartello che dice lavoro in corso.
Bello questo!
Ma se potrei accennare alcuni elementi che secondo me sono importanti per costruire un rapporto duraturo.
Certo.
Il primo, io parlo chiaramente come credente e dall'ottica di credente, ma anche
sì,
perché
sì.
Sono convinto che il progetto per la nostra vita viene da chi ci ha creati.
Certo.
E Dio nella Bibbia ci ha dato dei consigli per come vivere bene, è l'unico modo per vivere veramente bene, è vivere in comunione con Dio.
Certo.
E secondo le indicazioni che Lui ci ha dato nel suo manuale, la Bibbia.
Certo.
E io sono profondamente convinto anche che un buon matrimonio, non dico sia impossibile senza Dio, ma certamente molto più facile quando Dio è posto al centro della famiglia.
Certo.
E al centro anche del rapporto di coppia. C'è un vecchio detto che la famiglia che prega insieme resta insieme.
Mm-hmm.
Io e mia moglie abbiamo trovato, certamente abbiamo passato i nostri momenti di difficoltà, ma il fatto di poter pregare insieme, il fatto che il perdono che abbiamo ricevuto da Dio ci rende molto più facile saper perdonare l'uno all'altro,
mm-hmm.
questo ci facilita enormemente.
Certo.
E poi è anche vero che ci sono delle coppie, forse molte, che si imbarcano, si affacciano al matrimonio, cercando nel matrimonio, cercando nell'altro o nell'altra, la soddisfazione dei propri bisogni profondi,
mm-hmm,
il
sì.
bisogno di amore, il bisogno di affetto, il bisogno
sì.
di significato, e poi si ritrovano ad appoggiarsi a un bastone che si spezza,
certo.
perché nessun essere umano è capace di soddisfare i bisogni profondi del cuore umano, ma
certo.
solo Dio.
Certo.
E quindi quando partiamo invece da una posizione di forza in cui abbiamo già trovato la risposta ai nostri bisogni profondi nel conoscere Dio e il suo amore per noi, questo ci rende capaci di entrare nel matrimonio potendo dare più che ricevere, e questo è un dare amore più che ricevere amore, dare sicurezza piuttosto che cercare sicurezza.
Certo.
E questa è una grande risorsa, un grande elemento.
Certo.
Poi
certo.
ho già accennato all'importanza di saper perdonare. Non c'è nessuno che non sbagli mai, non c'è nessuno che non sgarri mai. Quando lo facciamo dobbiamo assolutamente saper riconoscerlo, chiedere perdono a Dio, ma anche chiedere perdono alla persona cara che ci sta di fianco.
Certo.
Non lasciar marcire le cose. La Bibbia ci dà un ottimo consiglio quando dice non far tramontare il sole sopra il vostro cruccio,
certo,
sulla vostra amarezza.
Amarezza, certo.
Perdonare, chiedere perdono, riconciliarsi in tempi stretti è importantissimo.
Certo.
Poi un altro suggerimento che darei è di curare la comunicazione. Oggi non si comunica più.
Sì.
E qui forse uno dei colpevoli è la TV.
Sì.
Ci sono tante coppie che, come magari lavorano tutte e due, arrivano a casa, mangiano qualcosa con la televisione accesa e passano la sera davanti alla TV e non si rivolgono quasi la parola.
È vero.
E invece, sì, va bene, qualcuno, noi, io e mia moglie per molti anni non abbiamo ospitato la TV in casa, adesso ce l'abbiamo ma l'accendiamo poco per guardare i telegiornali, poco
sì,
di più.
Proprio per non essere sportiva, esclusi totalmente dal mondo, insomma, ecco.
No, no, bisogna mantenere i contatti dal mondo, ma d'altro canto... per me la maggior parte di quello che ci propongono in TV,
sì,
non è che poi valga tanto,
certo,
la pena di vedere.
Certo, certo, indubbiamente.
Ma anche qualcuno dei miei figli ha fatto la stessa scelta.
Mm.
E certamente, comunque, anche se abbiamo la TV, è importante saperlo spegnere.
Certo.
E parlarsi.
Certo.
E ascoltarsi.
È
e dare importanza al nostro rapporto, alla nostra comunicazione,
sì,
ascoltare la giornata, ascoltare i sentimenti, parlare di noi stessi, ma soprattutto ascoltare l'altro.
È vero, è sacrosanto.
E poi va bene, ci sarebbero altri elementi, ma secondo me questi sono alcuni dei più fondamentali.
Certo, ma hai perfettamente ragione.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Poco fa hai detto, voglio dirvi qualcosa su come costruire un rapporto duraturo, e queste sono le cose che tu hai detto. Ma la mia domanda è questa, onestamente. Tu pensi che la maggior parte delle coppie, delle persone che si sposano, abbiano l'intento di costruire un rapporto duraturo, che ci pensino a queste cose? Quindi, ovviamente, perché se uno ci pensa e ha l'intento, cerca di fare qualcosa. Se non riesce da solo, chiede aiuto, parla con qualcuno. Se non è credente, che non può parlare con il pastore, parla con qualunque altro. Io penso che la maggior parte non lo faccia questo, ecco.
No, hai perfettamente ragione, perché secondo me, da quello che osservo, si sta perdendo velocissimamente il concetto di famiglia, il concetto del matrimonio come patto vincolante e permanente, che invece, secondo la parola di Dio, ne è il fondamento.
Certo.
E anche perché, come accennato già, si ricerca nella relazione, nella coppia, per non dire matrimonio,
sì, sì,
il soddisfacimento dei propri bisogni,
certo,
piuttosto che la creazione di un progetto di vita.
Certo.
E
certo,
quando appena diciamo la relazione, dunque, che è intesa come modo per soddisfare i miei bisogni, non mi soddisfa più, allora mi sento libero di svincolarmi e ricercare,
sì,
altrove.
Certo, certo.
Non comprendendo probabilmente che quello che non trovo qua non troverò neanche di là.
Certo.
Perché è proprio il progetto che è sbagliato,
sì,
è proprio il concetto che non, cioè, anche qui funziona la dinamica del regno di Dio, quello che ci insegna Gesù, è che quando non cerchiamo le cose, allora il più delle volte le troviamo,
certo,
quando cerchiamo il regno di Dio, allora troviamo le altre cose, quando cerchiamo di dare, è allora che riceveremo. E questa dinamica è anche fondamentale per quel che riguarda la famiglia.
Certo.
Comunque è vero che tanti, anche se si sposano magari in chiesa, pronunciando promesse di fedeltà a vita, ma comunque nel cuore non pensino questo.
Sì,
purtroppo.
Sì, sì.
Ma dal mio punto di vista, non solo questo è il progetto di Dio, ma anche l'unico progetto che funzioni.
Sì, tu hai
per
ragione.
Cui, che cosa devo dire?
No, ma tu hai perfettamente ragione, l'unico progetto che funziona è quello, è ovvio, è solamente che manca proprio questa, chiamiamola, questa responsabilità, questa gran voglia di far parte di questo progetto di Dio, questa gran voglia di dire voglio costruire un rapporto duraturo.
Sì.
Quindi entrambi, non penso che sia solo da una parte, entrambi si sposano perché ovviamente sono più liberi, magari non per tutti, quello che diciamo ovviamente, quello che sto dicendo non è per tutti, ma molte persone si sposano perché ovviamente sono più liberi di andare, di viaggiare, di affrontare la vita e comunque quasi facendosi una promessa, però siamo liberi, ti lascio fare quello che tu hai voglia di fare, tu mi lasci fare quello che ho voglia di fare, questo è il discorso di molte coppie. E allora tu
sì,
vedi...
anche se permetti, ritengo che forse soprattutto le donne desiderano, più degli uomini desiderano la maggior parte comunque la stabilità, la sicurezza di un rapporto permanente.
Certo.
Sì. Certo, è un bisogno di tutte.
Sì, ma la donna
credo che sia più sentito dalla donna.
Sì.
Poi quando ci sono in mezzo i figli, non dimentichiamo, i figli hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di sicurezza. Io mi piange il cuore a vedere quanti ragazzi oggi crescono senza un genitore o senza l'altro, quando secondo Dio hanno bisogno di tutte e due.
Di tutte e due, è vero. Sì, e purtroppo queste famiglie le incontriamo tutti i giorni, ma la cosa che ci rattrista di più è incontrare in chiesa, quindi o in centri comunque di gruppi di credenti dove si sente proprio parlare, ecco, lei è in crisi, purtroppo si sta separando, l'altra dice io aspetto che i miei figli crescano un po' perché non voglio separarmi adesso perché sono ancora troppo piccoli e quindi continuano. Se una persona ha questo pensiero, non mi voglio separare adesso, aspetto che crescano un po', io dico che tipo di vita può portare avanti in famiglia col pensiero di tutti i giorni aspettando che crescano i bambini per potersene andare, è molto triste.
È vero che è tristissimo. E io credo che abbiamo anche bisogno di una pastorale delle famiglie molto più attenta in tante chiese,
sì.
Di aiuto per le coppie, in termini di formazione prematrimoniale,
certo,
ma anche di cura
delle coppie. Ok, Jeffrey, noi abbiamo ancora un minuto solo, è passato il tempo senza accorgercene.
Velocemente.
Però passa così velocemente perché parliamo di cose che ci prendono e quindi abbiamo solo un minuto di tempo. Se hai due parole da dedicare ancora per questo minuto, un consiglio?
È difficile sapere dove incominciare.
Vero.
Io voglio incoraggiare le coppie e le famiglie, anche quelle in difficoltà, a rivolgersi a Dio, a chiedere aiuto a Dio e dire: Dio, quando vuoi costruire una famiglia stabile, Dio è dalla tua parte.
Certo.
Dio ti aiuterà, ti aiuta certo con i suoi consigli nella parola di Dio, ma ti aiuta con la sua presenza e anche con l'ascolto delle tue preghiere.
Certo, grazie. Noi...
Grazie a te.
No, veramente sei stato molto utile e noi ti vogliamo ringraziare per quello che hai detto e pensiamo e speriamo di averti ancora molto presto con noi per parlare ancora di famiglia, che ci sono ancora tante cose da dire, ok?
Ok, grazie,
arrivederci. Ciao, allora voglio salutare ancora tutti i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi oggi, abbiamo ascoltato Jeffrey Allen, il dottor Jeffrey Allen, pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Brescia, comunque teologo e biblista, cercheremo di averlo ancora con noi, abbiamo parlato della famiglia, grazie per essere stati con noi, buon pranzo, buona settimana, a mercoledì, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.